Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Il ritorno di Annibale. A Piacenza rivive il mito del più grande generale dell'antichità che osò sfidare Roma. Cari ascoltatori, un consiglio: non perdete questa mostra in corso fino al 17 marzo a Palazzo Farnese a Piacenza. Per diversi motivi la potrete considerare un'esperienza emozionante. Non solo per il prestigio del curatore dell'evento, Giovanni Brizzi, massimo esperto di Annibale, ma per le capacità di raccontare la complessità delle vicende storiche, affiancando a reperti archeologici, opere d'arte e pannelli una serie di video, di ambienti immersivi e installazioni site-specific ad alto tasso di coinvolgimento emotivo. Scendendo le scale che ci portano nei sotterranei appena restaurati del palazzo, il visitatore si ritrova da subito immerso nel contesto storico, tra Mediterraneo, Cartagine e la Roma del III secolo a.C. La linea del tempo, con splendide illustrazioni, si apre con la nascita di Annibale nel 247 a.C., qui definito come il più grande generale dell'antichità. È l'uomo che a 9 anni, ci dice Polibio, giurò il proprio odio per i romani, e il giovane generale che attraversò le Alpi con gli elefanti. Più avanti è definito come il condottiero che ebbe come sola compagna la guerra. Siamo in compagnia di Giovanni Brizzi, professore emerito di storia romana all'Università di Bologna e curatore della mostra. Professore, in un suo volume dal titolo Io Annibale, memorie di un condottiero, così faceva parlare Annibale. A chi mi chiedesse quale sia il segreto della mia grandezza come condottiero, risponderei che l'unico requisito indispensabile è stato, per me come per Alessandro, l'intelligenza che mi ha affrancato da ogni schema preconcetto. A chi volesse seguire le mie orme, lascerei quindi un solo precetto, quello di pensare sempre liberamente. Contrasta con quello che dice lo storico Tito Livio, che lo definisce uomo con crudeltà disumana, una malafede più che cartaginese, la mancanza di ogni scrupolo. Chi era davvero Annibale?
Non direi che contrasta. L'intelligenza può essere anche orientata, diciamo così, a certi comportamenti. Sulla genialità di Annibale non esiste nessun dubbio, gliela riconosce anche Tito Livio. Il problema è un altro, è che una certa etica, che è l'etica greca del tempo suo, in realtà Annibale è greco oltre che cartaginese, prevede che si possa usare in guerra praticamente qualunque mezzo, che si possa essere Odisseo, Ulisse e al tempo stesso Diomede, come è nel mondo greco delle origini. Annibale è esattamente questo, cioè è la volpe ed il leone di Lisandro, o se volete di Machiavelli, cioè grande comandante sul campo, capace di ravvivare la guerra o di avere minori perdite sul campo di battaglia con l'uso dell'astuzia, che i romani non prevedono nell'etica loro.
Era anche un uomo, scopriamo, con un'educazione raffinata, che conosceva diverse lingue e amava l'arte.
Assolutamente, addirittura un collezionista, pare. Sicuramente è esposto in mostra la copia romana dell'Eracle Pitrapezios di Lisippo, un centrotavola che è appartenuto ad Alessandro prima che a lui e a Silla dopo di lui, quindi un capolavoro che è passato attraverso numerose mani. Aveva anche altre statue, aveva una collezione di statue in bronzo con le quali pare è andato in giro per il Mediterraneo orientale, per le terre dell'interno fino in Armenia. Da Creta si muove nascondendo parte delle sue, la parte preponderante delle sue ricchezze all'interno delle statue bronze quas secum semper portabat, che aveva sempre con sé, come dicono le fonti. Inoltre aveva letto infiniti testi, quasi tutti i testi di storia militare, certamente Omero, certamente Tucidide, ed era un poliglotta da buon cartaginese, era un poliglotta, conosceva sicuramente il greco, il latino e credo buona parte delle lingue parlate nella sua armata, che erano i dialetti spagnoli, i dialetti iberici, quelli celti, eccetera. Insomma, era veramente una figura di primo piano. Inoltre era un agronomo, inoltre era un amministratore, era un uomo di altissimo livello.
Siamo a Piacenza e non è un caso. Qui avvenne la leggendaria battaglia del Trebbia, la seconda vittoria per Annibale dopo quella del Ticino, dove sconfigge il console Publio Cornelio Scipione, padre di Scipione l'Africano, che ritroveremo invece vincitore a Zama. Cosa avvenne lungo il letto del fiume Trebbia?
Annibale attira i romani, attira il console Sempronio Longo, smanioso di combattere. Publio Cornelio Scipione padre è ferito e quindi quasi certamente non partecipa alla battaglia, addirittura i romani lo considereranno innocente della sconfitta, gli conserveranno un comando e lo manderanno in Spagna, morirà in Spagna Publio padre. Attira con un finto attacco i romani al di là della Trebbia gonfia e gelida e poi li attacca, li travolge sulle ali, al centro i romani riusciranno a passare, quindi 10.000 di loro riusciranno a salvarsi, ma altri 15.000 circa rimarranno morti o in gran parte o prigionieri, cioè verranno spinti verso il fiume alle loro spalle, attaccati poi da Tergo, da un reparto comandato dal fratello di Annibale, il fratello più piccolo, cioè da Magone, che indubbiamente li scompiglia, contribuisce a scompaginarli, eccetera. Un sistema, Annibale in Livio dirà a suo fratello di non preoccuparsi, nihil ad indigenus belli romani sat suetis, cioè perché i romani non sono per nulla abituati a questo tipo di guerra, per loro la battaglia è un certamen, Annibale la arricchisce con gli stratagemmi, con le astuzie, con le sottigliezze.
Veniamo dunque all'aspetto più spettacolare di queste battaglie, l'uso degli elefanti da guerra. In mostra si ricorda l'attraversamento del fiume Rodano con zattere che trasportarono ben 37 pachidermi e poi di Surus, l'elefante di Annibale. Erano davvero così importanti durante la battaglia?
Tanto sono un simbolo, possono essere importanti. Annibale li usa alla Trebbia, poi li tornerà ad usare in maniera massiccia nella battaglia di Zama, per ragioni particolari e in modi particolari. Quasi sempre suo padre e lui, cioè Amilcare e lui, li usano per rafforzare i reparti più deboli o per proteggere i reparti migliori, come avviene nella battaglia della Trebbia o del Trebbia, come dicono i cittadini di Piacenza. Importanti possono esserlo, però non sono facilmente gestibili perché possono imbizzarrirsi, i romani impareranno rapidamente come fare, il suono dei corni, la pioggia di dardi, eccetera, li può imbizzarrire, e ai cornac, perché gli elefanti africani hanno soltanto il cornac, quelli di Annibale, non hanno le torrette sono sugli elefanti indiani, viene distribuito, forse su suggestione di Amilcare, un mazzuolo e un lungo e grosso chiodo per ucciderli se impazziscono, piantandogli il chiodo alla base del cranio. Naturalmente bisogna che il cornac sia ancora in groppa, perché se no l'elefante poi va dove gli pare e può rivoltarsi contro le sue stesse truppe.
una sezione dedicata all'attenta ricostruzione dei campi di battaglia. Da grande esperto di storia militare antica, ci illustra il sistema d'attacco sperimentato da Annibale, ovvero la famosa manovra avvolgente.
La manovra avvolgente è stata inventata da Alessandro, anzi, inventata da Filippo e dal suo capo di stato maggiore, probabilmente Parmenione. Alessandro l'ha impiegata da par suo in Oriente, ma la manovra inventata da Alessandro poggia su una sorta di struttura centrale che è la falange macedone, i pes etairoi, cioè i pezzeteri, i compagni a piedi. Gli etairoi sono la grande cavalleria pesante di Alessandro, i cavalieri nobili del regno, i pes etairoi che debbono immobilizzare il centro nemico, tendenzialmente nella falange migliore che è quella di Alessandro. La falange è un'incudine, i magli sono le due cavallerie ai lati, cioè si immobilizza la fanteria avversaria contro una fila di picche che ricorda un'istrice in sostanza, sono cinque punte che sporgono davanti alla prima linea dei fanti, quindi è come tentare di afferrare un'istrice con le mani. Le cavallerie sono i magli che poi avvolgono il nemico e lo distruggono. Ma Annibale non ha le fanterie macedoni, ha fanterie occidentali i cui componenti, gli spagnoli, i galli, persino i libici, sono combattenti individuali, che quindi soffrono la disciplina estremamente rigorosa ed estremamente lenta delle falangi macedoni. E quindi deve inventare qualche cos'altro. Io ho sempre usato l'immagine con i miei studenti, l'immagine della morra cinese, cioè Annibale sostituisce la carta al sasso, cioè un centro come a Cannedo, che è la manovra perfetta da questo punto di vista, che arretra al centro e avanza contemporaneamente sui lati. Lui sui lati ha disposto due reparti di fanteria libica. Quando i romani si ammassano sul centro, trascinati dalla loro spinta, si compattano e non riescono più a dare ricambio alle prime linee e non sfonderanno. Sui lati vengono stretti come in una morsa, e quando la cavalleria torna, la cavalleria pesante in cui Annibale è superiore torna, sono completamente circondati. È persino peggio delle battaglie macedoni, perché qui non esce nessuno, cioè altrove, non so, a Cheronea i morti sono credo 3.800, qui sono 50.000, cioè perché muoiono tutti lì, cioè non è che un esercito che come capita di solito insegue l'altro e continua a uccidere, qui sono lì, muoiono quasi tutti lì. E naturalmente c'è un'altra considerazione da fare, ci si è chiesti come un esercito più piccolo ne abbia cerchiato uno più grosso. Ne cerchia uno più grosso perché quelli che sono sul centro non combattono neanche, cioè non riescono neanche a combattere, muoiono, ho detto una volta, di sindrome da stadio, come quei poveretti che travolti dal panico vengono schiacciati contro i cancelli di uno stadio che non sono ancora stati aperti. Al centro, i legionari del centro di questa enorme formazione muoiono così, quindi è uno dei più grandi massacri della storia in Occidente. In Oriente è un altro discorso, ma è superiore anche alle battaglie dell'Ottocento, muoiono più uomini qui che a Solferino, muoiono più uomini qui che a Borodino, cioè è un massacro terrificante, con un console, un ex console, un maestro dei cavalieri, 80 senatori, 27 tribuni militari, gli anelli tolti dalle dita degli equites, cioè dei cavalieri, sono... chi dice un moggio, chi dice tre moggi, che vuol dire dei cesti di anelli rovesciati davanti al Senato di Cartagine, in una delle più spaventose sconfitte della storia.
In mostra anche uno spazio per la proiezione di spezzoni di film dedicati alle imprese di Annibale e un cortometraggio, Annibale, mito immortale, realizzato da Aldo Zappalà per l'occasione. Tutte le informazioni per organizzare la vostra visita le trovate sul sito annibalepiacenza.it. Un saluto da Carlo Tovoli.